Ho una parola da darti, non da darvi, da darti, come se stessi parlando a te in maniera personale stasera. E la parola è questa. Sei stato affinato, provato e purificato proprio per un tempo nuovo come questo. Quando Dio sta per fare qualcosa di nuovo nella nostra vita, pensiamo che non siamo in grado di poter sostenere o di poter mantenere determinate cose che lui fa, e man mano che andiamo avanti e non vediamo certi risultati e non vediamo certi riscontri, pensiamo di ormai di essere in un momento di dove certe cose non accadranno mai più, dove determinate cose non era come ce le aspettavamo. Ma quanti si sono accorti che nel momento in cui tu hai deciso di credere fermamente nelle promesse di Dio e in quello che Dio vuole fare nella tua vita, quanti si sono accorti che nel momento in cui tu hai preso delle posizioni chiare a livello spirituale, a livello mentale, a livello di vita, sono aumentate un po' le difficoltà? Quanti se ne sono accorti? Quanti si sono accorti che magari Dio ti sta dicendo che arriverà una meravigliosa abbondanza economica nella tua vita e arrivano più bollette da pagare, più multe? Magari Dio ti sta chiamando e ti sta parlando su una questione anche di salute, non solo economica o finanziaria, ma una salute fisica, e cominciano degli acciacchi nella tua vita che prima non avevi mai avuto. Capitato? Magari Dio ti parla e ti dice che stai per incontrare l'uomo della tua vita o la donna della tua vita e vai incontro a delusioni. Magari sei lì che stai pensando è lui oppure è lei, è lei, è lei, e poi prendi una batosta tremenda e ti rendi conto che quel miraggio, quella promessa che sembra quasi un miraggio è così lontana, e tu ti stai in un modo o in un altro avvicinando all'adempimento di quella promessa, ma sei totalmente più distrutto di prima. Sei stato provato, sei stato purificato e sei stato reso pronto per un tempo nuovo. Quando Dio sta per fare qualcosa di nuovo, quando si prospetta qualcosa di nuovo davanti ai nostri occhi, noi dobbiamo imparare, volenti o nolenti, a riorganizzare la nostra vita. Quando facciamo riunioni di questo genere, quando ci sono scuole, quando ci sono concerti o convegni o raduni e cose di questo genere, la maggior parte delle persone va in questi luoghi per essere benedetti. Perché andiamo in certi luoghi? Perché andiamo a frequentare determinate riunioni? Perché sappiamo che in un modo o in un altro là possiamo e saremo benedetti. Ma il problema non è semplicemente essere benedetti. Dio non vuole semplicemente benedire la nostra vita, Dio vuole cambiarla. Amen. Ora, quando arriviamo a questo principio, che è un principio già difficile per noi, perché tutti vogliono essere benedetti, ma non tutti vogliono essere trasformati. Perché per noi la benedizione è che Dio sistemi le cose attorno a noi, al di fuori di noi. Quando parli di benedizione, parli di un nuovo lavoro, una nuova situazione economica, una situazione familiare, situazione con i figli che si sistemano, con i parenti, con la casa, con la comunità, eccetera, eccetera. Quando noi pensiamo alla benedizione di Dio, è come se pensiamo che Dio sistemasse le cose al di fuori di noi, ed è in un certo senso questo il concetto che abbiamo della benedizione. Ma Dio è più interessato a cambiare noi che le situazioni attorno a noi. Quanti sono d'accordo con questo? Anche se non sei d'accordo, dovrai esserlo per forza, perché questa è la vita. Allora sì, in una maniera così quasi forzata, accettiamo l'idea del cambiamento. Ma quello che Dio vuole fare nella nostra vita non è semplicemente un cambiamento. Dio vuole nella nostra vita un progresso. Dillo alla persona accanto a te, progresso. Progresso. E in questo tempo abbiamo attraversato momenti difficili e momenti di dolore. E questi momenti di dolore, in un modo o in un altro, che ci piaccia o no, non ci hanno lasciato più nello stesso modo di prima. Quando arriva una situazione brutta e difficile nella nostra vita, noi sappiamo che questa situazione in un modo o in un altro passerà. Per come è arrivata, passerà. Ma una cosa è vera e una cosa è certa, che quella cosa che è arrivata nella nostra vita non ci lascerà nello stesso modo in cui ci ha trovati. Il dolore o le difficoltà, che ci piacciono o no, ci cambiano. Ora, il tipo di cambiamento che ci sarà nella tua vita dovrai essere tu a deciderlo. Diti amen, se no mi metto a saltare come un pazzo. Le sofferenze e le delusioni nella nostra vita producono un cambiamento e lasciano profondamente qualcosa di diverso nel nostro cuore. Noi non siamo più come prima. Ma il tipo di cambiamento che il dolore o che le sofferenze lasciano e portano nella nostra vita è qualcosa che siamo noi a decidere. Perché in un modo o in un altro cambi, ma il modo di cambiare, il tipo di cambiamento che deve portare nella tua vita deve essere un progresso e non un regresso. Quanti di noi abbiamo attraversato momenti difficili e magari diciamo ne sono uscito totalmente devastato da questa situazione? È vero o no? E non ci siamo resi conto invece che ne siamo usciti molto più forti di prima, che ne siamo usciti molto più determinati di prima. È vero, a volte dobbiamo fare i conti con la nostra anima perché ci siamo magari chiusi un po', siamo diventati più cinici, siamo diventati un po' più, non cattivi, ma un po' più egoisti. Perché? Perché nei momenti di dolore abbiamo scoperto che nessuno si prende cura di te. Diventiamo vittime, ci autocommiseriamo, piangiamo su noi stessi, ma non ci rendiamo conto che quella prova ha prodotto non un cambiamento semplicemente, ma un progresso nella nostra vita. Ora, quando attraversiamo momenti difficili, le delusioni, le sconfitte, quelle che abbiamo superato ieri, assumeranno un valore totalmente diverso. Ciò che pensavi fosse una sconfitta ieri, nel momento in cui tu entri in quello che Dio ha preparato per te, comprenderai che in realtà è un grande successo. Quante volte hai pregato per una determinata cosa, magari per un lavoro, o magari per un matrimonio, o magari per qualcosa di particolare? Hai pregato intensamente per determinate cose e ci sono certe cose che tu pensavi che in realtà erano quelle che avrebbero portato cambiamento e benedizione alla tua vita e in realtà poi si sono rivelate un fallimento. Ma dopo tempo, quando tu hai realizzato realmente le cose che Dio fa nella tua vita, ti sei reso conto di una cosa. Grazie a Dio che quella cosa è andata male nella mia vita. Perché? Perché se fosse andata bene, ascoltate, perché questa è una parola, è anche qualcosa di profetico che Dio vuole lasciare nella vostra vita. Se fosse andata bene, quella cosa ti avrebbe bloccato e relegato in una posizione che Dio non aveva stabilito per te. E quello che tu pensi che sarebbe stata una cosa straordinaria, in realtà sarebbe diventato un legame e come una zavorra nella tua vita che non ti avrebbe mai più permesso di andare avanti come Dio voleva dentro di te. Una situazione economica, una situazione sentimentale, una situazione lavorativa, dove tu pensi e stai pregando che certe cose si sistemino mentre in realtà stanno andando a scatafascio. E tu non ti rendi conto, Signore, ma perché questa cosa non cambia? Perché probabilmente Dio ti sta liberando. Forse non è sempre così, ma Ma nella stragrande maggioranza dei casi, quando noi chiediamo a Dio di liberarci da tutto quello che ci impedisce di fare la sua volontà, voglio dirvi che Dio ascolta le preghiere. E molto spesso lui comincia a lavorare nella nostra vita e a eliminare ciò che per noi erano delle false certezze e che in realtà nel tempo si sono dimostrate delle zavorre. E Dio ha voluto liberarti da questo, un po' come abbiamo parlato l'ultima volta di mamma aquila. Vi ricordate? Degli aquilotti, la cosa che fa mamma aquila quando devi insegnare a volare agli aquilotti, in realtà non insegna a volare, li butta nel vuoto. Ma la prima cosa che fa è comincia a distruggere il nido che aveva costruito per covare le uova e per fare nascere i piccoli. Ma nel momento in cui è arrivato il momento, nel momento in cui è arrivato il tempo di per i piccoli iniziare a volare, la prima cosa che mamma aquila fa è distruggere il nido. Può essere che Dio sta distruggendo il tuo nido? Oh oh. Può essere che Dio sta per buttarti nel vuoto? Com'è che dicevi te l'altro giorno? Però non è carino. Non è carino. E ciò che non sei riuscita a comprendere di ciò che è successo ieri e che hai archiviato come una sconfitta nella tua vita, domani si rivelerà la tua più grande benedizione. Non cercare di capire tutto quello che sta succedendo, semplicemente fidati di lui. Amen? Chiudi i tuoi occhi e dillo insieme a me: papà, io mi fido di te. Diglielo: papà, io mi fido di te. Quando domani camminerai in quello, nel nuovo che Dio ha preparato per te, realizzerai che ciò che stavi pianificando ieri e che grazie a Dio è andato male era solo un tranello per limitare i tuoi orizzonti. Voglio rileggere. Quando domani camminerai nel nuovo e realizzerai le cose nuove che Dio ha preparato per te, realizzerai che ciò che stavi pianificando ieri e che grazie a Dio è andato male era solo un tranello per limitare i tuoi orizzonti. Grazie a Dio quando certe cose vanno male nella nostra vita. Grazie a Dio quando Dio in un modo o in un altro, sotto mentite spoglie, comincia a demolire il nido nel quale siamo nati, nel quale siamo cresciuti, ma che non ci può tenere per sempre. Dillo alla persona accanto a te: è il tempo di muoversi. Ok, diglielo in maniera un po' più convinta però, ora. Diglielo: è tempo di muoversi. Questo è il tema di stasera. È il tema di stasera. Giosuè capitolo 1. Riprenderò. Le passo. Poi ti passo gli appunti. Giosuè capitolo 1. Ascolterete alcune cose che abbiamo detto nella conferenza di Vino Nuovo in Otri Nuovi. Tu non camminerai più come hai camminato ieri. Lo ripeto, tu non camminerai più come hai camminato ieri. Perché il luogo sul quale camminerai sarà un luogo diverso. Perché il modo in cui camminerà sarà diverso dentro di te. Stasera voglio parlare un po' di questo. Giosuè capitolo 1, il versetto 1. Dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli diede una grandissima rivelazione. Mosè, il mio servo, è morto. Erano già 30 giorni che stavano facendo il funerale di Mosè, e Dio va da Giosuè e gli dice: Mosè è morto. Ora, quando Dio parla in questa maniera, due sono le cose: o ci sta prendendo in giro, o vuole farci notare qualcosa di talmente evidente. E cioè, Mosè non torna in vita. Mosè è morto. Finché non chiuderai dentro di te una stagione, non inizierai la nuova stagione. Finché non comprenderai dentro di te che il passato è passato e che non torna più, e che non devi tenerlo in vita, in un coma farmacologico, pensando, sperando che si risvegli, o che ritorni, o che riappaia in un modo o in un altro, tu non inizierai mai qualcosa di nuovo nella tua vita. Mosè è morto e non torna più. Tu non devi più permettere al tuo passato di comandare sul tuo presente. Non devi più permettere al tuo passato di controllare, di dominare o di manipolare il tuo presente, perché tu non appartieni più al passato, tu appartieni a Dio. Il tuo passato non appartiene a te, il tuo passato appartiene alla croce, dove tutto è stato compiuto ed è stato cancellato una volta e per sempre. Fin quando permetterai al tuo passato di controllare, di manipolare o di gestire le tue scelte, le scelte che stai facendo oggi, il tuo futuro parlerà sempre di ieri. Ma Mosè è morto. E dopo 30 giorni di funerale, Dio ha dovuto ricordare a Mosè che era morto. Le cose non cambiano se guardiamo indietro. Le cose non cambiano se ci crogioliamo o se ancora facciamo dei pensieri su come sarebbe stato, come sarebbe potuto essere, come sarebbe potuto andare. Le cose non cambiano. Mosè è morto, fattene una ragione, il passato è passato. E Paolo dice una cosa straordinaria, guardate qui in Romani al capitolo 6. Romani capitolo 6, il versetto 8 e 9. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui. Dillo insieme a me: io sono morto con Cristo. Per favore, dillo convinto. Io sono morto con Cristo, io sono risorto con Cristo e vivo con Lui. Il versetto 9 dice questo: sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. Scusate, ho sbagliato il versetto, ma va bene così. Il versetto 5: poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua resurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui perché il corpo del peccato possa essere annullato e affinché noi non serviamo più al peccato. Ora Paolo sta dicendo qualcosa di che è assolutamente folle. Versetto 5 dice: siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua. Quanti di voi erano con Cristo quando lui è morto? Nessuno. Neanche Paolo. Ok? C'è un riferimento al battesimo in acqua che lui fa al versetto 3 e al versetto 4. Parla del battesimo in acqua come una dichiarazione di quella che una persona che arriva a Cristo, dà la sua vita a Lui e decide attraverso il battesimo in acqua di rappresentare spiritualmente la morte con Cristo e la resurrezione con Cristo, scendere nell'acqua e morire, essere sepolto con Lui e uscire dall'acqua per risorgere da Lui e cominciare una vita nuova. Ma a prescindere dal battesimo c'è un principio fondamentale qui. Nessuno di noi era con Cristo 2000 anni fa, ma nel momento in cui tu hai creduto in Lui, tu sei entrato in una realtà spirituale che nessuno potrà mai cambiare. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Nessuno di noi era 2000 anni fa al Calvario. Se verrete in Israele a ottobre, andremo lì proprio nel posto del Golgotha, nel luogo del teschio, molto bello, molto particolare. Ma è attraverso la nostra fede che noi entriamo in questa realtà spirituale che non dipende da noi, è qualcosa che Lui ha fatto per ognuno di noi. E quando noi abbiamo creduto in Gesù, noi abbiamo letteralmente, è come se ci fossimo appropriati di questa realtà. Cristo è morto al tuo posto affinché tu potessi vivere al suo posto. Alleluia. Lui è morto per noi affinché noi potessimo vivere per Lui. Lui è morto sospeso tra cielo e terra affinché noi potessimo ereditare entrambi, sia il cielo e sia la terra. Gloria a Dio. Mosè è morto, il tuo vecchio uomo è morto. Il versetto 6, guardate cosa dice: sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui. Molte persone continuano a lottare con il vecchio uomo. Non lottare, è morto, stai lottando con un fantasma. Non esiste più. Il problema fondamentale è il nostro carattere, il nostro modo di relazionarci nella vita con le persone e con le cose. Il carattere è una cosa, il vecchio uomo è assolutamente un'altra cosa. A volte ci sono mogli verso i mariti, o mariti verso le mogli, o fratelli tra di loro che gli dicono: il tuo vecchio uomo ancora non è morto perché continui a fare le stesse cose di prima. No, questo è sbagliato, perché stiamo dichiarando qualcosa di diabolico nella loro vita, li stiamo maledicendo e non ci rendiamo conto. Il nostro vecchio uomo è andato definitivamente con Cristo. Io devo cambiare il mio carattere, ed ecco perché Paolo dice: rinnovate la vostra mente, non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Il carattere è una cosa, il vecchio uomo è un'altra cosa. Il nostro vecchio uomo è andato con Cristo definitivamente. Il nostro carattere deve cambiare. Amen? Ma non puoi più combattere con il tuo vecchio uomo, perché non esiste più. Dillo insieme a me, per favore. Mosè è morto. E quindi devi imparare a fare un buon funerale del tuo passato. Ve lo ricordate? Questo ne abbiamo parlato? Impara a fare un buon funerale, una volta e per sempre. Definitivamente non sei più quella persona, non sei più coinvolto in determinate cose. E anche se certe cose riappaiono nella tua vita, le dovrai gestire con saggezza, con sapienza, con fede e con determinazione. Ma non hanno più niente a che fare con il vecchio uomo, hanno a che fare con un vecchio carattere. Tu sei una nuova creatura in Cristo Gesù. Le cose vecchie sono, non ritornano. A volte ci sono fratelli che dicono: sorelle, fratello, sai, ho commesso questa cosa, il vecchio uomo è risuscitato. Di tanto in tanto apro l'armadio e mi spunta il vecchio uomo. Tanto in tanto apro le lenzuole e mi spunta il vecchio uomo. Cammino per strada e vedo il mio vecchio uomo dal tombino che esce. E che è thriller, mamma mia, pare Michael Jackson nel film, nel video musicale. Questi zombie che escono e queste battaglie costanti e continue verso questi zombie, questi... È passato. Dobbiamo lavorare sulla nostra mente. Le fortezze non sono nell'aria, le fortezze sono nella nostra mente. Voglio incoraggiarvi, se avete l'opportunità, di leggere un bellissimo libro che si intitola La mente, il campo di battaglia, di Joyce Meyer. Se avete l'opportunità, leggetelo. Se l'avete letto, rileggetelo. Se avete bisogno di questo libro, ve lo spediamo in PDF, ve lo facciamo arrivare, tanto è disponibile online. Ma impara a fare un buon funerale del tuo passato. Devi chiudere con il passato, devi vivere per la cosa nuova che sta davanti a te. Mosè è morto. Morio. Accaputò. Saguagliò, o saguagliava si dice. E quindi il modo in cui Dio parla a Giosuè è un modo che a noi ci incoraggia tantissimo, perché ci fa vedere ancora qualcosa di straordinario. Rileggete insieme Giosuè capitolo 1. Versetto 2. Mosè, il mio servo, è morto. Ora dunque, alzati. Dillo alla persona accanto a te, susiti. Susiti. Alzati. Ora io non so in che posizione si trovasse Giosuè nel momento in cui Dio ha parlato nella sua vita, ma è chiaro che Dio non sta parlando di una posizione fisica. Gesù, il Signore sta parlando ad una prostrazione interiore nel cuore di Giosuè. Quando noi viviamo nel passato non abbiamo più voglia di fare niente, perché tanto vivendo nel passato noi già sapremo come andrà a finire. È vero o no? Quante volte è uscito dalle nostre labbra? Già so come va a finire, dai. E non ci rendiamo conto che più preghiamo per determinate cose e più le cose non cambieranno, perché il cambiamento deve avvenire dentro di noi. Cos'è che hai detto all'inizio sul fatto del viaggio, Daniela? Quella cosa bellissima. La felicità non sta nel viaggio semplicemente, ma nel viverlo con occhi diversi. Tu puoi fare sempre la stessa strada, ma se lo riesci a vedere con occhi diversi, troverai gioia ogni volta che fai la stessa strada. Perché il problema è dentro di noi. Quante volte abbiamo chiesto a Dio di fare una via dove una via non c'è? C'è qualcuno che ha scritto un canto su questo. Dio farà una via dove una via non c'è. Lo cantiamo e siamo benedetti, perché tutti quanti noi affrontiamo delle situazioni e delle circostanze dove vogliamo che Dio faccia una via, ma prima di fare una via al di fuori di noi, Dio fa una via dentro di noi. È dentro di te che Lui fa una via. Perché è dentro di te che Lui cambia le cose. Lui ti fa vedere le cose in maniera totalmente diversa. Ed ecco perché Dio dà un comando a Giosuè, gli dice: alzati, alzati. Non stare più prostrato, non stare più lasciando che gli eventi passino sopra la tua vita, facendoli passare così in maniera... in maniera passiva. Non essere più passivo, alzati, cambia posizione. Devi imparare, dobbiamo imparare a cambiare posizione dentro di noi. Dio fa una via, la fa, ma la fa prima di tutto dentro di noi. Quanti di voi è capitato che dopo aver pregato, magari dopo che Dio ti ha parlato, le situazioni attorno a te non erano assolutamente cambiate, ma Dio ti ha dato occhi nuovi per vedere queste situazioni. E tu hai detto: perché non l'avevo visto prima? Vero o no? Com'è che non mi ero accorto di questa situazione? Perché qua posso fare questo cambiamento, qua posso cambiare questa determinata cosa. Mentre fino a ieri le stesse situazioni non le riuscivo a vedere in una maniera diversa, perché non sono cambiate le circostanze, è cambiato il tuo modo di vedere le circostanze. Dio fa una via dentro di te. Oggi eravamo a pranzo con alcuni fratelli e parlavamo proprio di questo. Non riuscirai mai ad amare le persone se non ami te stesso. E non riuscirai mai ad amare te stesso se non ti vedi come Dio ti vede. Siete? Non riuscirai mai a amare gli altri se non ami te stesso. E non riuscirai mai ad amare te stesso se non ti vedi come Dio ti vede. Ed è questo il modo come Dio opera. Dio cambia il modo come tu vedi le cose. Non cambia le cose, cambia il modo in cui tu le devi vedere. Ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha già preparato per te. Cioè sono lì pronte, ma devi imparare a vederle con gli occhi di Dio. Ecco perché Dio parla a Giosuè, gli dice: ti devi alzare da questa posizione di prostrazione, da questa situazione passiva. Più preghi, più piangi. Mosè non torna in vita. Mosè è morto. devi fare qualche cosa. La prima cosa che devi fare è ti devi alzare, devi smetterla di piangere, devi smetterla di autocommiserarti, devi smetterla di dare la colpa a tutto il mondo. Noi siamo straordinari in questo. Noi siamo specialisti nello scaricare le colpe. Questa ha radici molto antiche. Parte da Genesi al capitolo 3. Adamo, gli fu chiesto ad Adamo, perché hai mangiato dell'albero? Scusa, tu hai creato la donna, me l'hai messa accanto, il problema è suo. Ma dalla donna, perché hai fatto questo? Tu hai creato il serpente era là e mi ha fatto questo. Dio è andato dal serpente e il serpente dice sono fregato perché non posso dare la colpa a nessuno. Noi siamo specialisti nel dare la colpa e la responsabilità sempre dei nostri malanni agli altri. Io voglio che questa sera tu afferri questa posizione di responsabilità e lo dici insieme a me. Non dire è colpa mia, perché non è questione di attribuirsi colpe o di cadere in sensi di colpa, però per favore dillo insieme a me. Da oggi in poi dipende da me. Da oggi in poi dipende da me, non dipende dalle persone attorno a me, non dipende da mio marito, non dipende da mia moglie, non dipende dai miei figli, dai miei genitori, non dipende dal pastore, non dipende dal sacerdote, non dipende dai fratelli o dalle sorelle, non dipende dal mio datore di lavoro, dai miei parenti, dagli zii, a cane, a gatta, eccetera, eccetera. Dipende da me. Sono io che devo fare delle scelte, e anche se saranno delle scelte drastiche e saranno delle scelte molto dure, io devo fare qualcosa per portare un cambiamento nella mia vita. Amen? Alleluia. A volte per avere un cambiamento reale nella nostra vita dovremmo cominciare ad alzarci un po' prima la mattina. Avere un tempo di preghiera, un tempo di lettura, un tempo di meditazione, qualunque cosa, chiamala come vuoi e gestiscila come vuoi. Cominciare a portare disciplina nella nostra vita. Vuoi che le cose economicamente cambino nella tua vita? Allora nel momento in cui tu torni dal tuo lavoro a casa, non buttarti sul divano a guardare la televisione, comincia a lavorare su qualche progetto, su qualche idea che tu sai Dio ti ha dato e che può portare una grande benedizione nella tua vita. Comincia a disciplinare, comincia ad avere dei tempi, comincia a determinare degli obiettivi stabiliti nella tua vita. Dio ti sta dicendo stasera... alzati. E poi subito dopo disse questo: ora dunque alzati e passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro ai figli di Israele. Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè. Il tuo territorio si estenderà dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittei fino al Mar Grande, cioè il Mar Mediterraneo a ovest. E nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita, come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Alleluia. Una delle cose che lo Spirito Santo ci comunica e ci insegna è che prima di farci entrare in un posto, Lui ce lo fa vedere. Noi dobbiamo imparare questo principio fondamentale della visualizzazione nella nostra mente. Vi ricordate quando Dio parla ad Abramo? Dio gli fa delle promesse e gli dice: tu avrai un figlio da tua moglie Sara? Ah signore, io com'è possibile? Io sono anziano, mia moglie è già in avanzata di età, lei è anche sterile. Guarda le stelle del cielo e contale se ci riesci, perché così sarà la tua progenie. Dio gli dà una visione, gli permette di visualizzare la promessa. Poi gli dice in un altro momento: esci dalla tenda e conta la sabbia che c'è per terra. Se tu riesci a contare tutti i granelli di sabbia, riuscirai a contare quanto saranno i tuoi figli. Questo ci parla di una visualizzazione costante e continua, perché Dio, prima di farci entrare in quello che Lui ha stabilito per noi, prima ce lo fa vedere. Se non riesci a vederlo prima, non potrai entrarci dopo. Arriva il giorno in cui tu sei contento, alzi le mani al cielo e alzi lo sguardo verso il cielo e guardi le stelle, e questo ti ricorda la promessa di Dio. Ci sono momenti in cui sei scoraggiato, non riesci ad alzare la testa, però puoi semplicemente guardare anche per terra la promessa di Dio e ricordarti che Lui è fedele e che quando inizia una cosa Lui la porterà a compimento. Alzati e passa questo Giordano ed entra nella terra che io ho promesso. La tua terra si estenderà da questo punto a questo punto a questo punto e a quest'altro punto. Giosuè sapeva esattamente quali erano i confini della terra che dovevano andare a prendere. Questo è interesse di Dio, farti vedere prima le cose che accadono, perché se non le vedi prima non riuscirai a realizzarle. Entra, passa questo Giordano. Per fare grandi cose a volte pensiamo che dobbiamo fare grandi passi. Inizia con le piccole cose, anche se significa alzarti al mattino presto, anche se significa letteralmente iniziare a leggere 5 minuti al giorno, 10 minuti, prenditi un impegno, non stare lì a dire da oggi in poi io leggerò un'ora e pregherò 2 ore, non ce la farai. Non ci riuscirai. Appena lo farai una sola volta diventerai nervoso e sarà deleterio per la tua vita. Inizia con piccoli passi. A volte non bisogna fare grandi cose per realizzare grandi cose. A volte bisogna fare piccoli passi per poi poter realizzare grandi cose nella tua vita. Questo ne parleremo Preparati per una buona occasione. Stai pregando per un matrimonio? Preparati per questo. Devi fare una dieta, devi sistemare casa, devi acquistare alcune cose. Preparati, non arrivare in ritardo. È meglio essere pronti per quando arriva l'occasione, che invece avere l'occasione davanti e non essere pronti per essa. Passa questo Giordano. Il nostro problema, sapete qual è? Che troppo spesso siamo stati nel deserto per tanti anni e ormai ci viene quasi difficile abbandonarlo per entrare nella terra promessa. Siamo così abituati ormai a girovagare, ad essere pellegrini nel deserto, che ci fa pure paura il fatto di poter avere una terra tutta nostra. La paura è una delle cose più distruttive nella vita dell'uomo. La paura paralizza le persone, la paura le fa invecchiare, le porta in ospedale. La paura letteralmente non ti permette di fare delle decisioni coraggiose, la paura ti spinge a rimandare, a procrastinare costantemente, continuamente certe scelte importanti della tua vita. E passano le settimane, passano i mesi e passano gli anni, perché non c'è solo paura del fallimento, a volte c'è anche la paura del successo. Non c'è solo la paura di quello che dice: e se non ce la faccio? E se poi fallisco? E se poi non riesco a mantenere i miei impegni? C'è pure la paura del successo: e se poi va veramente bene, riuscirò a portarlo a mantenere questo successo che Dio mi sta dando? Ma devi passarlo il Giordano. Perché? Perché Dio ha preparato una terra promessa per la tua vita. E non sarà Dio a fartelo passare, sarai tu a passarlo il Giordano. Perché? Perché Lui ha già preparato ogni cosa e Lui te ne parla e Lui te lo fa vedere, te lo fa visualizzare in modo tale che quando tu entri in quello che Dio ha preparato per te, tu sai che è esattamente quello che ti stava aspettando. Mosè, il mio servo, è morto, ora dunque alzati e passa questo Giordano. Dio non ha mai detto che non ci sarebbero state battaglie, ma lui ha promesso nessuno ti resisterà tutti i giorni della tua vita. Non ha detto che non ci sarebbero state persone che ci avrebbero provato a resistere. Lui ha detto io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Molte persone hanno paura di fare delle scelte perché hanno paura poi di essere massacrati e di il senso di responsabilità poi li porta in ginocchio. Ma voglio dirti stasera che la vita in un modo o in un altro ti metterà in ginocchio. Allora è meglio farsi mettere in ginocchio dalla vita mentre stai cercando di fare qualcosa di straordinario e non mentre perdi il tuo tempo sul tuo divano a guardare amici o uomini e donne. Un giorno Dio mi dovrà spiegare il motivo di determinate trasmissioni. Puoi sentire in questo momento Dio che ti parla in questo modo e ti dice: io ti ho già dato ogni luogo che la pianta del tuo piede calcherà. Io ti ho già dato ogni luogo che la pianta del tuo piede calcherà. Ma se tu non calchi quel territorio, anche se quel territorio è tuo, non sarà mai tuo. Perché io l'ho stabilito per te, ma io voglio che tu ci entri. E quando tu ci entrerai, sappi che ogni luogo che la pianta del tuo piede calcherà, io te l'ho già data. Non è te la devo dare, te la darò se ti comporti bene, se pregherai abbastanza, se sarai abbastanza spirituale. No, è arrivato il tempo, perché ci sono dei momenti in cui Dio ci prepara, ma poi quando arriva il momento di andare, noi non ci sentiamo pronti. Quanti di voi non si sono sentiti a volte pronti per quello che Dio gli ha chiesto di fare? E Mary lo sa, quando noi avevamo la scuola e cominciavamo a fare, avevamo una scuola residenziale di 8 mesi nella nostra comunità dove venivano 12, 13, 20, a volte abbiamo avuto fino a 30 ragazzi che venivano ad abitare, a vivere nella nostra comunità per questa scuola residenziale. Noi insegnavamo loro, poi arrivava il momento in cui dovevano andare sulla strada, dovevano parlare di Gesù, e se c'erano delle persone malate dovevano imporre le mani per la strada, se avevano a che fare con persone che avevano problemi spirituali dovevano cacciare i demoni in mezzo alla strada, e parecchi di loro arrivavano il momento in cui dovevamo letteralmente scendere dal pulmino o scendere dalle macchine, molti di loro dicevano non mi sento pronto, e io rispondevo sempre: proprio perché non ti senti pronto è arrivata l'ora, perché non ti sentirai mai pronto, ma quando arriva l'ora Dio ti ha già preparato. E ogni volta loro facevano la stessa esperienza, iniziavano con un po' di fatica, con un po' di paura, poi diventavano dei leoni in mezzo alla strada, evangelizzavano, pregavano, cacciavano demoni, facevano cose straordinarie proprio in mezzo alla strada, ed è là che si rendevano conto che la vita li aveva forgiati, li aveva preparati, li aveva modellati per quel tempo nuovo che era arrivato per la loro vita. Sto troppo male, non riesco a evangelizzare. Questa è una delle più grandi bugie. Non hai bisogno di stare bene per evangelizzare, devi aprire la bocca. Oppure quando siamo malati e Dio ci chiede di pregare per qualcuno che è malato, vi è mai capitato? Cioè, vai a pregare per quello. Signore, avrei bisogno che qualcuno pregasse per me in questo momento. Oppure sei tu in una difficoltà economica, stai pregando Dio per un miracolo, Dio ti chiede di sostenere qualcuno economicamente. Non è successo quasi a nessuno. Quando si parla di soldi... A volte Dio ti chiede di andare oltre i tuoi limiti, perché i tuoi limiti non sono i tuoi limiti, perché tu non hai limiti. Amen. Tu non hai limiti. Mosè, il mio servo, è morto. Ora dunque alzati e passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro, ai figli di Israele. Io vi ho già dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita, e come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Passiamo all'ultimo punto, il versetto 7, 6, 7 e 9, Giosuè 1. Se io non vedrò dei cambiamenti in questa comunità, entro il mese di giugno io non verrò mai più. Perché non ha senso continuare a venire e non vedere dei risultati. Perché non ha senso continuare a fare centinaia di riunioni, raduni, campi estivi e vivere costantemente con gli stessi problemi. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che deve cambiare. C'è qualcosa che deve drammaticamente cambiare nella nostra vita. Non siamo chiamati a fare riunioni, noi siamo chiamati a vivere Cristo. Amen. È il tempo di muoversi per realizzare le promesse di Dio nella nostra vita. Non dipende da Dio, dipende da noi. Non dipende dalle persone accanto a noi, dipende da noi. Non dipende dalla condizione economica attorno a noi, dipende da noi. Ed ecco perché Dio parla a Giosuè, gli dice al versetto 6, sii forte e coraggioso. Ora, quando Dio parla in questa maniera, dobbiamo comprendere il modo in cui Dio, quando Dio usa delle parole, è perché in realtà lui sta manifestando quello che c'è nel cuore delle persone. Quando Dio dice a Giosuè, sii forte e coraggioso, è perché in quel momento lui si sentiva tutt'altro che forte e coraggioso. E Dio gliel'ha dovuto ripetere 3 volte. Guardate, il versetto 6 dice così, sii forte e coraggioso. Il versetto 7, solo sii forte e molto coraggioso. Il versetto 9, non te l'ho io comandato. Sii forte e coraggioso, non avere paura e non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. Se Dio ti parla in una determinata maniera, è perché sta rivelando quello che c'è dentro il tuo cuore. Quando Dio dice non avere paura, vuol dire che hai paura. Non sgomentarti, vuol dire che sei proprio a terra. Mosè è morto, significa che stai continuando questo funerale a oltranza. Alzati, vuol dire che sei per terra. Mettiti in movimento, significa che non hai nessuna intenzione di fare qualcosa, ma passivamente lasci che molta acqua passi sotto i ponti. Quando Dio ti parla e ti dice sii forte e coraggioso, la seconda volta ti dice sii forte e molto coraggioso, perché? Perché non solo avrai bisogno di forza e di coraggio, ma avrai bisogno di molto coraggio. E poi dice la terza volta, io te lo comando. Non è un'opzione. Non è qualcosa che tu puoi decidere di non fare. Se vuoi portare il popolo nella terra promessa, io ti comando di essere forte e coraggioso. Perché? Perché avrai bisogno di molta forza, di molto coraggio. Non aver paura, non sgomentarti, perché l'Eterno è il tuo Dio ed è con te ovunque tu andrai. Amen? Mosè è morto. Quindi, alzati. Passa questo Giordano, sii forte e coraggioso. È un tempo nuovo che sta davanti a noi ed è un tempo che ha bisogno di persone forti e persone coraggiose, dove non c'entra l'età. Io vedo queste due meravigliose sorelle che sono davanti a noi e che non abbiamo paura di dire che hanno sicuramente l'età più avanzata della nostra, non c'è dubbio. Ma pensate un attimo, quanti anni avete? Ti alzi un attimo in piedi, per favore. Caleb aveva la sua età quando conquistò la terra promessa. Caleb aveva 84 anni quando andò da Giosuè e gli disse: dammi quel monte, perché Mosè me l'ha promesso. E anche se sono passati 40 anni, io voglio che tu mi dia ciò che mi appartiene. Quel monte è mio e io me lo prendo. Caleb aveva la sua età. Grazie, sorella. Non ha a che fare con l'età, ha a che fare con una mentalità. Non è per i giovani o per gli anziani, non è per persone che hanno diploma o per coloro che hanno la terza media, non è per coloro che hanno tanti soldi o per quelli che non ne hanno, è per tutti coloro che decidono di alzarsi e passare il fiume. Perché? Perché è arrivato il tempo che io mi prendo ciò che Dio mi ha promesso. Perché è arrivato il tempo che non si può stare più nel deserto. Non si può stare più nel deserto. Voglio farti una domanda. Sinceramente, non sei stanco del deserto? Di girare, 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 girare. Ma insomma, dal Mar Rosso fino alla Terra Promessa erano 4 giorni di cammino. 4 giorni di cammino. 40 anni, che navigatore avevano? Erano come se erano rinchiusi all'interno di un mondo, di un regno spirituale dal quale non potevano uscire. Ci sono i motivi, naturalmente scherziamo, ma ci sono i motivi. Ma arriva il momento in cui, grazie a Dio, la vecchia generazione muore. E rimane la nuova generazione che è capeggiata da persone di 80 e di 84 anni. Giosuè aveva 80 anni, Caleb aveva 84 anni e furono gli unici due che appartenevano alla vecchia generazione e furono loro due che portarono il popolo nella terra promessa. Quindi non ha a che fare con l'età, non ha, dillo alla persona accanto a te, non hai scuse. Diglielo per favore, non ha, diglielo, 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 continua a dirgli, non hai scuse, non ci sono scuse. Non esistono scuse. C'è una relazione malata che stai vivendo e che tu sai che non ti farà entrare, bloccala, finiscila, smettila. Meglio soffrire ora che soffrire per tutto il resto della tua vita. C'è un lavoro che ti sta distruggendo la vita e che non ti permette più di vivere, lascialo. Se tu sai che non puoi avere un futuro neanche a livello fisico, a livello di salute fisica, mentale, è follia, come diceva Einstein, pensare di ottenere risultati diversi continuando a fare le stesse cose. Se continuiamo a fare le stesse cose, non possiamo pretendere di avere dei risultati diversi. Ci deve essere un cambiamento. Ci siamo? Se tu sai che c'è qualcosa di malato nella tua vita che devi tagliare, taglialo. Nel nome di Gesù. A volte bisogna essere cinici, a volte bisogna essere determinati, bisogna essere decisi e rischiare di sembrare a volte anche cattivi in determinate cose. Ma sei tu che stai vivendo l'inferno dentro di te. Sei tu che non riesci a dormire, sei tu che non riesci a pagare le bollette, sei tu che non riesci più a gestire determinate cose. Le persone non lo sanno. E quando ti giudicheranno, che ne sanno le persone di quello che stai vivendo? Che ne sanno dei traumi, dei pianti, delle lacrime, dei sensi di colpa, della frustrazione dentro di te? E a volte bisogna fare delle decisioni drastica dove le persone ti diranno: ma non pensavo che tu fossi così. Tu potrai rispondere: forse non mi hai mai conosciuto, perché forse non sei mai stato accanto a me nei miei momenti di difficoltà. Mosè è morto, alzati e passa questo fiume. Passa questo fiume. E per fare questo devi essere forte e coraggioso. Posso concludere con l'ultimo verso? Stasera facciamo un record, eh? Giudici. Giudici capitolo 6. Oh, se non ti vedi come Dio ti vede. Se non ti vedi come Dio ti vede, non riuscirai mai a fare quello che Lui ti chiede di fare. Ecco perché abbiamo bisogno che Dio apra i nostri occhi. Perché il problema non è al di fuori di noi, il problema è dentro di noi. Tu sei un figlio di Dio, sei una figlia di Dio, sei un re, un sacerdote, sei un ambasciatore di Cristo, sei un collaboratore di Dio. Cosa vuoi di più? Lucano, dopo. A volte noi chiediamo a Dio, Maria Angela, a volte chiediamo a Dio: Signore, dammi questo, perché se tu mi dai questo io potrò realizzare quest'altro, se tu mi dai questo sarò felice, se tu mi dai quella, se tu mi cambi quella situazione finalmente potrò. Non cambierà mai niente finché non comprendiamo che la vera gioia non dipende da quello che abbiamo, ma da chi siamo. Amen. E quando noi comprendiamo chi siamo realmente, possiamo cambiare le cose attorno a noi. Guardate in Giudici, capitolo 6, versetto 11, dice così: poi venne l'angelo dell'Eterno e si sedette sotto la quercia di Ofra, che apparteneva a Joash, a Biezerita, mentre suo figlio Gedeone batteva il grano nello strettoio per sottrarlo ai Madianiti. E l'angelo dell'Eterno gli apparve e gli disse: l'Eterno è con te, uomo forte è valoroso. Ti è mai capitato che Dio ti parla e ti senti preso in giro? Io molte volte, e a volte mi sono arrabbiato con Lui, perché gli dicevo: non è carino. Nei momenti di grande difficoltà, ricordo momenti economici disastrosi negli anni 90, dove non avevo la possibilità neanche di comprarmi il pane e lavoravo 14-15 ore al giorno, ero 7 giorni su 7 in comunità, uno dei primi ad arrivare, uno degli ultimi ad andare, la domenica facevo 3 riunioni, ero insegnante di scuola biblica, ero worship leader nella Lode, ero responsabile di una riunione in casa di 40 ragazzi, ero vice direttore del team evangelistico e non vedevo una lira. A volte c'erano momenti di grande nervosismo nella mia vita. Pensavo che Dio doveva benedirmi perché io ero fedele. Avevo ancora una vecchia mentalità a quei tempi. E dicevo: ma perché? Ma perché? Ma perché proprio a me? E Lui mi rispondeva: tu canterai il mio nome alle nazioni. Io mi servirò di te per predicare la mia parola alle moltitudini. Tu sarai una freccia nel mio arco. E io gli rispondevo: non me ne frega niente di tutto questo, io voglio il pane da mangiare, voglio portare i soldi a casa, io voglio provvedere per la mia famiglia. E Dio continuava a rispondere, mi dava promesse, e arrivava qualcuno e mi profetizzava: Dio si servirà di te. E a volte qualcuno ha rischiato un grande calcio nello stinco, per non dire qualcos'altro. Ed ecco qui Gedeone che fa? Stava battendo il grano in uno strettoio, cioè in un luogo nascosto, delle insenature particolari tra le rocce, perché aveva paura dei Madianiti che venivano ogni volta che c'era il raccolto, venivano i Madianiti, rubavano il raccolto e Israele rimaneva a bocca asciutta. E lui era là di nascosto, batteva il grano nello strettoio per sottrarlo ai Madianiti. L'angelo gli appare e gli dice: l'Eterno è con te, o guerriero forte e valoroso. Pensate un attimo a Gedeone, che era lì con... Ma ce l'hai con me? Stai parlando a me? Guerriero forte e valoroso. Io sono l'ultimo della mia famiglia, la mia famiglia è l'ultima della mia tribù e la mia tribù è l'ultima delle tribù di Israele. Cioè, più sfigato di Gedeone non esisteva nessuno a quel tempo. Era l'ultimo degli ultimi, proprio l'ultimo, l'ultimo della sua famiglia era l'ultima della tribù, la sua tribù era la più piccola di Israele, era l'ultimo. E se la faceva sotto per i Madianiti. E Dio gli appare e gli dice: l'Eterno è con te, uomo forte e valoroso. Guardate cosa dice Gedeone, la prima cosa che fa, qual è? Si lamenta. Versetto 13, Gedeone gli rispose: Signore mio, se l'Eterno è con noi, perché mai ci è avvenuto tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo: non ci fece l'Eterno uscire dall'Egitto? Ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian. Ed è bellissima la risposta di Dio, perché la risposta di Dio non ha niente a che fare con la lamentela di Gedeone. Non so se vi è mai capitato che tu ti stai lamentando con Dio per determinate cose e lui ti risponde su una cosa che non c'entra niente. Signore, ma hai capito quello che io ti ho detto? Non ho più pane, io ho bisogno di mangiare. Io mi servirò di te, tu farai cose grandi. Signore, non ho bisogno in questo momento di una promessa, io ho bisogno di un assegno e possibilmente anche in bianco. Io mi servirò di te. Era sempre, sembrava tipo un disco rotto. Signore, ma dove sei? I nostri nemici ci stanno distruggendo, i tuoi miracoli ci hanno detto che hai fatto cose grandi. Ma dove sei? Perché ci hai abbandonato? Allora l'Eterno si volse verso di lui e gli disse: va. 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 Con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Dall'ultimo divenne il conduttore di un popolo verso la liberazione definitiva. Vedete come Dio cambia il modo di farci vedere, di fare vedere noi stessi. Cambia il modo di vedere delle cose. Finché tu ti concentri sul problema, il problema non cambia. Ho una montagna davanti a me e rimarrà montagna. Ho dei giganti davanti a me che mi stanno sfidando e rimarranno tali, perché sono giganti che sono stati creati dalla tua paura. Sono montagne create dalla tua preoccupazione. Ma nel momento in cui tu cambi il modo di vedere le cose, non le vedrai più dal basso verso l'alto, ma dall'alto verso il basso. Davide affronta Golia e i suoi fratelli, che erano più grossi di lui e più muscolosi di lui, se ne scappano terrorizzati. Perché? Perché vedevano loro stessi paragonati al gigante. Davide vedeva il gigante paragonato a Dio. C'è potenza nel nome di Gesù e ogni cosa è possibile a chi crede, ogni cosa è possibile al nostro Dio, non c'è niente di troppo difficile per il nostro Dio. Nel nome di Gesù tu ti alzerai e passerai il Giordano ed entrerai nella terra promessa che Dio ti ha dato, perché se non lo fai è un problema tuo. Non potrai più dare la responsabilità a qualcun altro. Perché? Perché la verità ti ha reso libero. Anche da te stesso, ti ha reso libero anche dal giudicare gli altri, dal biasimare gli altri, ti ha reso libero dall'autocommiserazione, dall'autovittimismo, ti ha reso libero da ogni scusa e da ogni cosa che tu hai utilizzato per non fare quello che Dio ti ha chiesto di fare. Non significa che tutti dovranno essere d'accordo con te, l'importante è avere Dio dalla tua parte. perché se Dio ti ha detto di fare una cosa, tu la devi fare. È difficile? E allora la farai. È dura? Vuol dire che lotterai in maniera ancora più dura. Ma una cosa è certa, se Dio ha stabilito una terra per te, quella terra è tua. E se tu non ci entri, rimarrà vuota. È sempre a tua disposizione. Quali sono i sogni che vuoi adempiere? Quali sono gli obiettivi che vuoi compiere nella tua vita? Qual è la cosa che tu sai che fa parte della nuova stagione? C'è una primavera che sta arrivando. È un'esplosione di vita. Dobbiamo essere pronti per poterla vivere. Amen. Non significa che tutto sarà perfetto, però possiamo dire che sarà esattamente quello che Dio ha stabilito per noi. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Dio fa una via, prima di tutto dentro di te, dentro ognuno di noi. Lascia che Dio produca questa via dentro di te. Lascia che Dio ti apra gli occhi su questa situazione. Lascia che Dio ti riveli esattamente quali sono le scelte da fare, anche se sono dolorose, ma falle, non aspettare più. Mi stai sentendo? Non aspettare più, lo ripeto, non aspettare più, non c'è motivo perché più rimandi e più creerà problema nella tua vita. Noi pensiamo che le cose che rimandiamo non creano nessun problema, non è vero, le cose che noi rimandiamo producono situazioni disastrose nella nostra vita e non il tempo, non torna più. Non abbiamo autorità sul tempo, lo abbiamo come un dono, come un regalo nella nostra vita, ma non torna più. Io oggi all'età di 49 anni, se avessi saputo 20 anni fa le cose che so oggi, avrei gestito la mia vita in maniera totalmente diversa. Se le avessi sapute 30 anni fa, non avrei fatto certi errori e certi sbagli che hanno condizionato la mia vita in un modo o in un altro, per sempre. Ma io so che Dio ci dà nuove opportunità. Amen? Se io avessi saputo 30 anni fa le cose che sto studiando oggi, non avrei perso tempo, non avrei perso soldi, non avrei perso opportunità straordinarie. Sto rimpiangendo il mio passato? Assolutamente no. Perché tutto quello che è successo nel passato mi ha portato fino a qui. E mi permette oggi di poter insegnare qualcosa a qualcuno e di poter rilasciare parola o saggezza nella vita di qualcuno, incoraggiamento nella vita di qualcuno. E se l'ho dovuto passare nella mia vita per essere di incoraggiamento per altri, amen, gloria a Dio. Ma oggi non posso più perdere tempo di fronte alla saggezza che Dio mi sta dando, di fronte alla rivelazione che ho nella mia vita, perché so di non avere più scuse. Non posso più giocare con il tempo. So quanti anni ho indietro, ma non so quanti anni ho davanti. Voglio vivere, come diceva in un libro bellissimo che vi consiglio di leggere, voglio vivere la mia vita da 10 e lode. Non in maniera perfetta, ma da 10 e lode. Alleluia. Preghiamo un attimo, ci prendiamo qualche minuto e poi concludiamo.